Sappiamo tutti che Facebook è nato all'interno di alcuni college americani, si è espanso nei college e poi si è espanso in tutta America. A un certo punto stava andando così forte che ha deciso chiaramente di espandersi anche all'estero. Ecco, quando ha deciso di fare questo, dopo diversi mesi di forte crescita, hanno visto come il Giappone fosse uno dei paesi con la minor crescita tra tutti gli altri paesi esteri, oltre all'America. Questo è proprio l'inizio di un'intervista che ho ascoltato molto molto interessante che mi è stata inviata da Fabio Spada, un collega e amico, e l'ho trovata estremamente interessante perché a spiegare tutto questo era proprio Ed Becker, il Head of International Growth di Meta, quindi di Facebook, nel periodo 2011-2013, proprio quando stavano avendo questa forte espansione all'estero. E lui diceva, ok, abbiamo visto che il Giappone stava crescendo molto poco, ci siamo chiesti come mai. E guardando le varie metriche, hanno visto che una delle metriche che era proprio molto, molto, molto rallentata era quella durante l'onboarding. Facebook ti proponeva, una volta che hai fatto il processo di onboarding, di invitare dei tuoi amici, attraverso i tuoi contatti, attraverso le tue mail, eccetera, a entrare anche loro all'interno di Facebook e quindi poter praticamente comunicare con loro su Facebook, fare in modo che loro potessero vedere le tue foto, i tuoi video, eccetera, eccetera. Ecco, loro hanno notato come quella funzione, invita i tuoi amici, veniva usata pochissimo dagli utenti giapponesi. E questo era una delle cause primarie del rallentamento della crescita di Facebook in Giappone. Quello che quindi spiega Ed in questo caso è che hanno fatto diverse ricerche, ci sono detti perché questa feature viene usata così poco, è un problema di UX per il Giappone, qual è il problema insomma? Ecco, la soluzione è stata, non tanto la soluzione, la risposta è stata portata da alcuni proprio membri del team di Facebook Giappone che hanno spiegato che non era un problema di UX o un problema di altro, ma era un problema culturale. Infatti, in Giappone, quello che succedeva era che era visto in maniera molto maleducata invitare propri amici, propri colleghi, eccetera, a provare una nuova app come fosse quella di Facebook. E quindi loro si sono detti, bene, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare A/B testing e provare diverse strategie per portare, insomma, questi utenti a invitare effettivamente amici. E tra tutto quello che hanno trovato una cosa che era effettivamente molto facile, ovvero cambiare la parola di invita, invites, con la parola announcement, avvisi in un certo senso, annunci, chiamiamola pure annunci, ma non inteso come annuncio pubblicitario. Ecco, cambiando soltanto questa parola, è cambiato totalmente il modo in cui i giapponesi vedevano quella funzione, perché non invitavano più loro amici a raggiungerli su Facebook, ma avvisavano i loro amici che da quel momento in poi potevano trovarti, tu come utente, su Facebook. Questa strategia ha trasformato il Giappone nel paese dalla più lenta crescita a quello con il tasso di crescita più forte a livello globale. Questi risultati, secondo me, ci insegnano varie cose. La prima, l'analisi e la sperimentazione sono elementi veramente fondamentali per crescere. Qua veramente non pensiamo, ah sì, è automaticamente il copywriting la soluzione. No, è il test. Facebook è forse, e soprattutto Mark Zuckerberg, con la cultura interna dentro Facebook che ha creato, hanno creato veramente una macchina totale da test. Cioè c'è addirittura una leggenda che dice, che forse non è neanche una leggenda, di come Mark Zuckerberg, qualsiasi nuova feature che veniva messa dentro e che aveva un tasso di engagement, cioè un tasso di utilizzo minore del 15% degli utenti che ci passavano, veniva automaticamente cancellata. Perché tutto quello che è lì e non viene usato porta gli utenti a usare meno altro, perché chiaramente crea una grande, c'è tanto tanto caos nella tua, fascia visiva. Tu se vedi 100 cose, è chiaro che ne userai in totale molto di meno rispetto che se ne vedi 3 o 4. Molto meglio avere 3 o 4 funzionalità super forti piuttosto che 40 che poi portano l'utente chiaramente a non capire come usare la piattaforma ed uscire. Tra l'altro Zuckerberg, uno dei suoi primi motti di Facebook che creò era quello del Move Fast and Break Things, cosa che dopo Cambridge Analytica è stato rinominato in Move Fast and Make Changes. E chiaramente muoviti velocemente e crea un cambiamento, quando all'inizio era muoviti velocemente e rompi cose. Cioè questo voleva proprio far capire come non gliene fregasse niente che ci fossero dei bug o dei problemi, l'importante era muoversi veloci, perché sappiamo benissimo che a questo livello la velocità con cui ti muovi è fondamentale. Un altro insegnamento che possiamo ottenere da questa storia che abbiamo appena raccontato è il concetto di wording, cioè word, la parola, che è un po' vicino al concetto di copywriting, ma proprio specifico sull'utilizzo delle parole. E infatti questo utilizzo può cambiare totalmente come il prodotto viene percepito, e tutto questo, quando pensiamo al wording, dobbiamo sempre pensare che le parole giuste non sono relative al prodotto, ma sono relative all'utente. Cioè, noi dobbiamo sapere, bene, il nostro prodotto per chi è importante, ok, ora che abbiamo trovato per chi è importante, come usiamo le giuste parole per definire il nostro prodotto in relazione ai loro obiettivi. E quando parliamo di chi, non dimentichiamoci che il chi viene dopo al cosa, o ancora di più al perché, ovvero dobbiamo sapere per cosa tu useresti il nostro prodotto. Ed è lì il wording veramente importante. Learn, che cos'è? È una piattaforma di corsi? È un insieme di strategie? Sono corsi? È un abbonamento? Cioè, è molto importante. Noi, per esempio, abbiamo trovato che i nostri utenti target sono quelli principalmente che hanno obiettivi di business, non obiettivi di apprendimento. È totalmente diverso. Uso l'apprendimento come mezzo per cosa? Per avere nozioni? Come direbbe Will, per essere la persona più interessante a tavola? Oppure per essere la persona più competente in un meeting? Oppure per essere la persona che ottiene risultati di business? E cavolo, se tu devi imparare qualcosa e te la tieni lì nel dimenticatoio, è molto diverso dal no, devo raddoppiare il mio fatturato e mi servono strategie pratiche immediate. Cambia completamente tutto. E noi siamo quello. Non siamo Udemy, che molto spesso compri il corso un po' per aumentare le tue conoscenze generali. Non siamo un master, che lo fai principalmente per un salto di carriera o per appendere il tuo titolo di studio. È totalmente diverso. E questo, per esempio, è stato utilizzato, ne ho già parlato in altri podcast, da Starbucks. Starbucks, per esempio, voleva vendere caffè, ma i suoi caffè doveva venderli a un prezzo molto più alto rispetto agli altri per starci dentro con i costi e tutto il resto. E quindi come fai? Come fai tu a dire, sono in Italia, ti vendo un caffè a 1 euro, oppure sono da Starbucks e te lo vendo a 3 euro? Cavolo, uno si dice, ma col cavolo che vado da Starbucks? Ma tu da Starbucks non compri caffè, compri un double latte, per esempio. Che cos'è un double latte? È un caffè, semplicemente è un cappuccino, che semplicemente te lo chiamano latte. Cioè loro proprio hanno creato dei nomi dei loro prodotti che hanno permesso di cambiare il prezzo, perché se uno viene lì e ti dice voglio un cappuccino, loro ti dicono guarda non abbiamo un cappuccino, abbiamo un latte se vuoi. Ora, siamo italiani, sappiamo benissimo che non è una cosa che si applica a noi, però è una riflessione da fare in questo caso. È molto molto interessante, perché ti permette proprio di dire se io creo nuovi nomi, posso creare nuove aspettative e di conseguenza nuovi prezzi. Cavolo, diventa difficile per esempio venderti un kebab a 50 euro. Probabilmente devo chiamarlo in un altro modo. Ragioniamo sempre su questo se vogliamo entrare nel mercato con un prezzo molto più alto o un prezzo molto più basso. Perché altrimenti faranno sempre la comparazione e ti diranno ma com'è possibile che lo vendi a un prezzo così basso? Sarà sicuramente di bassa qualità. Oppure, com'è possibile che lo vendi a un prezzo così alto? Sarà sicuramente una fregatura. Ecco, il wording qua dentro è fondamentale. Per tornare all'esempio, ricordiamoci sempre, sperimentiamo, è veramente uno degli elementi più importanti che possiamo fare, ma tutto parte dall'osservazione. Sperimentare dove? Dove c'è un problema? Dove c'è un problema ce lo dicono i dati.